Signore e signori, buongiorno e benvenuti a una nuova puntata di Daily On Air, The Sound of ADV, qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano. Davide al microfono, Silvia a mio fianco, buongiorno Silvia e ben trovata.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
In regia Mauro Magnitosi. Oggi parliamo di lavoro, anche se ormai siamo a due passi dal weekend, perché con la fine del mese avrà fine anche lo smart working come diritto. Introdotta dalla legge di bilancio del 2023, la normativa prevedeva che i lavoratori cosiddetti fragili e genitori con i figli minori di 14 anni, il datore di lavoro dovesse assicurare la possibilità di lavorare in modalità agile. Questa possibilità scadeva il 31 dicembre scorso e non è stata rinnovata, quindi dal 31 marzo lo smart working tornerà a essere oggetto di trattativa con il datore di lavoro.
Attualmente in Italia i lavoratori che svolgono attività da remoto sono circa 3,6 milioni, secondo i dati dell'osservatorio Smart Working del Politecnico di Milano. E si prevede che quest'anno cresceranno ulteriormente, anche perché il welfare per i dipendenti sarà una priorità per le aziende del 2024. Comunque, da un'analisi su questo tema effettuata da Espresso Communication su testate internazionali di settore, emerge per esempio che quasi 8 leader di impresa su 10 negli USA, negli Stati Uniti, 76% quindi, considerano i cosiddetti health benefits prioritari. Perché una forza lavoro in salute è allo stesso tempo una forza lavoro felice e di conseguenza anche produttiva ed efficiente.
Parole, chiacchiere sono queste qua. Il trend coinvolge anche l'Europa. Nel Regno Unito il 47% degli imprenditori incrementerà i propri investimenti in strumenti e servizi utili a garantire il benessere dei singoli professionisti. In Italia, secondo Assi News, nel 60% delle organizzazioni del Made in Italy, le polizze assicurative più diffuse sono quelle relative al rimborso delle spese mediche.
Un altro tema in campo lavoro, salute mentale dei lavoratori, è quello che viene chiamato AI anxiety, l'ansia da intelligenza artificiale. Negli Stati Uniti un lavoratore su tre sarebbe terrorizzato dall'idea di essere sostituito dall'intelligenza artificiale, e non solo, anche da altri comportamenti diciamo non corretti legati all'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Comunque, sempre secondo il Politecnico di Milano, in Italia il 77% dei lavoratori è comunque seriamente preoccupato su questi argomenti. Giacinto Fiore e Pasquale Viscanti, che sono i fondatori della AI Week, che si terrà dall'8 al 12 aprile con due giornate in presenza a Rimini, il 9 e il 10 per chi vuole andare, suggeriscono alle aziende di fare formazione e cultura in proposito, ma soprattutto è necessario creare in azienda la figura della AI expert. Vedi che nascono delle nuove figure professionali.
Certo, basta crederci.
L'utilizzare l'AI come strumento e non come sostituto delle persone, chiaramente delle professionalità, rispettare le normative e fare comunicazione spiegando delle case history in cui l'intelligenza artificiale è stata decisiva per ottenere dei risultati positivi, importanti, insomma. Crescita.
Intanto il fenomeno della Great Resignation non si arresta. L'associazione di ricerca Felicità ha pubblicato i dati dell'osservatorio Benessere Felicità, e i dati e i numeri non sono proprio incoraggianti, ecco, perché ben il 45% degli intervistati ha detto di voler cambiare posto di lavoro e anche mestiere. In più soddisfatti sono quelli della generazione Z, gli operai, e questa insoddisfazione si concentra nel nord-ovest Italia con il 49%. Ma la notizia forse più sorprendente è che il peso di un brand nella scelta del lavoro vale solo il 3%. Lavorare in un ambiente e azienda con un marchio noto risulta essere l'ultima scelta per i lavoratori e le lavoratrici italiane. Hai capito? Daily On Air, The Sound of ADV, qui dalle frequenze Radio Atlanta Milano con Silvia Davide, il venerdì 22 marzo 2024, ed è un venerdì super rock grazie a noi, perché ritornano i fratelli Robinson, Chris e Rich, ossia i Black Rose, grandissimo gruppo Southern Rock, soprattutto favoloso nel suo primo triennio, quadriennio, quindi dal 1990 al 1994-95, ma hanno continuato e sono comunque fautori di uno spettacolo live pazzesco, li ho visti nell'ottobre del 2022 e sono rimasto ancora a bocca aperta. Sono andato l'altro giorno a cercare i biglietti agli Arcimboldi e sono rimasti quelli vicino ai bagni e non si vede niente, ma non fa niente, ritorneranno sicuramente, perché questo Happiness Bastards è un bell'album e noi andiamo ad ascoltare Rats and Clowns, Black Rose. Intelligenza artificiale generativa, AI, IA, insomma, l'intelligenza artificiale che prende sempre di più piede anche nelle chiacchiere tra amici al bar. Negli scorsi giorni la grande svolta normativa del AI Act, che ha riordinato le carte in un tavolo particolarmente affollato. FireMind, società che si occupa di consulenza avanzata in progetti di ricerca e sviluppo basati sulla Generative AI, a seguito dell'approvazione dell'IAET, si è espressa sull'argomento con le parole del CEO Alessio Cassani, che oggi è ospite qui con noi a De Leonardo de Sandova TV. Buongiorno Alessio e benvenuto.
Sì, buongiorno a tutti, grazie per l'invito.
Allora, FireMind, a chi si rivolge e che risposte trova una società che si rivolge a voi?
Ma diciamo, noi in questo momento abbiamo un target che si sta definendo anche in maniera, se vogliamo, diciamo imprevista per certi versi, perché noi abbiamo un posizionamento, faccio questa premessa, che è tra la generativa AI e l'etica. Quindi sostanzialmente guidare le aziende nell'adottare la generativa AI in una maniera che sia a beneficio dell'uomo e possibilmente a beneficio anche dell'ambiente, che diciamo in un senso un po' esteso di etica. Sì. Fatta questa premessa, diciamo, da noi in questo momento stiamo lavorando sia con pubbliche amministrazioni, stiamo lavorando con delle banche, abbiamo alcuni clienti molto grandi, ma ci rivolgiamo anche molto alle clienti, alle, diciamo, alle piccole e medie imprese. Con quale, diciamo, obiettivo? Noi sostanzialmente veniamo in questo momento cercati principalmente, senza neanche fare molta attività di, diciamo, di marketing, proprio per questo nostro posizionamento ibrido tra la competenza tecnologica necessaria per far comprendere come funziona la tecnologia alla base della generative AI, ma soprattutto la sensibilità che abbiamo nel trovare un suo incastro, se vogliamo, o comunque una sua dinamica positiva, proprio grazie al fatto che siamo molto attenti a quello che rientra sotto il cappello dell'etica. Ecco, quindi da noi sostanzialmente si cercano competenze e questo tipo di posizionamento.
Ha accennato prima all'utilizzo dell'AI in modo etico, però prima bisogna capire a che punto siamo con la consapevolezza dell'intelligenza artificiale sul mercato italiano.
Ma allora, diciamo che la consapevolezza continua ovviamente a crescere, questo sicuramente, diciamo, grazie al la spinta che ha dato ChatGPT, che ChatGPT sostanzialmente è forse il primo prodotto vero dove è evidente che noi stiamo maneggiando intelligenza artificiale, e questo tipo di prodotto ha chiaramente portato la democratizzata, l'ha resa fruibile da chiunque in maniera molto semplice, e questo sta sicuramente aiutando in maniera molto importante il livello di consapevolezza, anche se poi l'intelligenza artificiale noi la usiamo indirettamente da moltissimi anni, quando andiamo su un sito e-commerce piuttosto che in sistemi di streaming TV, dove ci vengono proposti i contenuti in maniera, se vogliamo, intelligente da proprio algoritmi di intelligenza artificiale. Però quello che è cambiato adesso è proprio che noi abbiamo un prodotto in mano che è intelligenza artificiale. La consapevolezza quindi aumentano molto le aspettative, quindi tutto l'hype che c'è legato a tutto quello che, perché poi si fa tutto un po' un erbo, un fascio di intelligenza artificiale, quando effettivamente ci sono diverse tipologie, quella che riguarda ChatGPT è quella di cui ci occupiamo noi, che è quella più generativa, ma poi esiste quella più tradizionale legata ad algoritmi appunto di personalizzazione, di raccomandazione, di previsione delle vendite, eccetera eccetera. Quindi in questo ambito c'è delle aspettative che l'intelligenza artificiale possa fare tutto, che è magia, che si può fare tutto molto in fretta, perché ChatGPT ci sta abituando a essere molto, ad avere risultati molto veloci anche con pochissimo sforzo, e quindi da una parte sta aumentando questo livello di consapevolezza, dall'altra parte quello che noi ci poniamo come obiettivo è quello di supportare le aziende nel tarare le aspettative, soprattutto certo, spiegando appunto che non è magia quello che c'è dietro, che alla fine è probabilità, statistica e matematica modellata e realizzata in una maniera molto efficace con tantissimi studi alle spalle, ma che alla base ci sono delle regole molto, molto chiare di funzionamento. Quindi e quello che è interessante è che le aziende questa cosa la apprezzano, noi lo vediamo proprio nel nostro piccolo con mano, e c'è molta curiosità e molta voglia di sperimentare, che sicuramente è una novità, se vogliamo, per quanto riguarda l'intelligenza artificiale, per chi come me la segue da moltissimi anni, sia a livello personale che professionale.
Buongiorno, sono Silvia Antonini. A proposito dell'AI Act, che cosa comporta l'adozione di questo documento, e quindi quali sono i cambiamenti che porta, se porta dei cambiamenti, i vantaggi? Qualcuno tempo fa lo definiva un po', che aveva un'impostazione un po', restrittiva, perché si pensava solo agli aspetti negativi dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Lei cosa ne pensa? E provi a darci una prospettiva un po' più ampia di questa qui.
Ma io guardi, se posso faccio una premessa di natura tecnica, che però aiuta secondo me a comprendere poi quelle che dovrebbero essere le linee guida che verranno poi adottate dagli stati per quanto riguarda l'AI Act, piuttosto che altri cugini di AI Act che potranno nascere in giro del mondo. Quando si parla di intelligenza artificiale, si parla di una tecnologia che, a differenza del software tradizionale, è difficilmente interpretabile. Nel senso che quando uno scrive software e quindi scrive delle regole per un'applicazione, che quindi deve prendere delle decisioni, che possono essere decisioni fondamentali per la nostra vita, l'assegnazione di un mutuo, piuttosto che lo scoring appunto all'interno delle banche, piuttosto che personalizzazione di contenuti video, che magari è meno critico, però sicuramente è un elemento. Allora, quando c'è il software uno lo può aprire, a patto che sappia scrivere software, però una volta che lo guarda è scritto in linguaggio intelligibile, è scritto solitamente una sintassi che è simile all'inglese, capire perché una decisione è di un certo tipo piuttosto che di un'altra è molto semplice, e soprattutto è molto semplice andare a correggere se questa decisione la riteniamo non corretta, e quindi si parla di bug, come spesso si è sentito dire. Quando si parla di intelligenza artificiale, invece, alla base ci sono delle reti neurali. Le reti neurali, che dovete immaginarle, la banalizzo un po', come delle matrici iperdimensionali, cioè con tantissime dimensioni, con dentro dei numeri, con delle virgole, con numeri con virgola, con tantissime cifre. E questo tipo di oggetto, in realtà, una rete neurale è quello che utilizza per prendere una decisione. Da cui qual è la conseguenza diretta? Che se io sto guidando la mia macchina decide di curvare a destra perché c'è dentro un algoritmo di intelligenza artificiale, è difficile capire perché ha deciso di voltare a destra. Se fosse software io potrei vederlo, vedrei dentro, magari ci sono delle clausole, dice guarda se c'è una curva a destra, curva a destra, adesso anche qui la sto banalizzando, no? Mentre l'intelligenza artificiale non funziona così. Di conseguenza l'AI Act interviene in che modo? Nel modo che da una parte va a regolamentare o comunque dare, sensibilizzare, e poi diventerà normativa e quindi una sensibilizzazione che sarà assolutamente da seguire, relativamente agli impieghi di questa tecnologia, che è sicuramente rispetto al software tradizionale molto più potente, molto più in grado di gestire processi complessi decisionali in tempi molto rapidi, e dall'altra parte anche di difficile lettura poi le motivazioni per cui prendere certe decisioni. In realtà non è vero del tutto questo, perché esistono degli strumenti, però questi strumenti sono proprio parte di quello che l'AI Act dice, dice utilizzate degli strumenti che permettano di interpretare, di leggere, di capire quello che sta succedendo dentro l'intelligenza artificiale. E tra l'altro l'altro elemento che va a toccare l'AI Act in ottica quindi anche di trasparenza è che le reti neurali, quindi gli algoritmi di intelligenza artificiale, si comportano sulla base dei dati che hanno appreso. Quindi diventa fondamentale un modo per capire come si comporterà il mio algoritmo è guardare i dati che gli sto passando per addestrarlo, che è la fase iniziale quando uno va a creare l'algoritmo. Se questi dati contengono degli elementi negativi, quello che noi dobbiamo aspettarci in uscita è esattamente questo. Gli americani dicono garbage in, garbage out, cioè spazzatura in ingresso, spazzatura in uscita. Quindi è fondamentale capire che l'AI Act, da una parte di sicuro crea dei vincoli e delle barriere che potrebbero rendere scomoda la ricerca, rendere scomoda l'adozione di queste tecnologie. Dall'altra però offre un'opportunità importante per tutti, sia chi produce queste tecnologie, sia chi le utilizza per realizzare qualcosa, di essere sensibilizzati su queste tematiche, perché poi quando domani queste tecnologie saranno in place, quindi saranno utilizzate e prenderanno decisioni, che saranno decisioni magari automatiche o semi-automatiche, che vuol dire che c'è un essere umano che le guarda e poi sulla base di quello prenderà la decisione, se noi non siamo sicuri che quella decisione non contiene ad esempio dei bias razziali, sessisti, eccetera, se non siamo sicuri diventa problematico adottarla e quindi diventa dannoso per l'essere umano, con possibili finali non tanto distopici, perché nessuno di noi che opera in questo mondo pensa che ci sarà domani Skynet, tanto per citarne uno, però è più probabile che poi l'intelligenza artificiale stessa venga adottata molto meno, perché viene adottata male, quindi iniziamo a vedere che sono più gli svantaggi che i vantaggi, e quindi alla fine purtroppo verrebbe ridotta l'adozione a scapito dell'essere umano, che invece se la sapesse adottare bene potrebbe beneficiare. Quindi l'AI Act dal nostro punto di vista offre un'opportunità in questa direzione di trasparenza, di capire meglio, essere sensibili sulle tematiche legate appunto alla sicurezza che può portare a vari titoli, perché poi si arriva anche in tematiche di cyber security, si arriva in tematiche di avere, come dire, di vietare uno scoring delle persone sulla base del contenuto biometrico, quindi di raccogliere immagini in giro e utilizzarle per fare una profilazione, che sono tutte cose oggettivamente che secondo il mio punto di vista molto personale è assolutamente, io sono favorevole del fatto che ci sia una regolamentazione in questa direzione. Bisogna stare attenti nel quello che ne consegue, perché poi, come dire, nell'applicazione di questo AI Act gli stati dovranno essere bravi a non imbrigliare troppo, a interpretare bene qual è lo scopo e farlo diventare un qualcosa che sia sostenibile sia per chi produce questa tecnologia sia per chi l'adotta, perché se poi diventa, come dire, più complesso adottarla per aspetti normativi che l'adozione in sé, che di base solitamente è già complicata di suo, potrebbe essere un ostacolo forte.
Ma mi sembra di capire, tra l'altro, che qualche giorno fa, non molti giorni fa, il governo abbia annunciato questa via italiana alla IACT o alla intelligenza artificiale. Quindi in Italia si è già lavoro appunto per trovare il modo di credo tradurre in una normativa quello che è stato detto a livello europeo, giusto?
Sì, assolutamente, ma a vario titolo, nel senso sia con appunto un tavolo di lavoro che seguirà queste tematiche, ma anche con dei fondi che permetteranno alle aziende di, come dire, di adottare questa tecnologia. Di sicuro l'intelligenza artificiale è un elemento molto delicato, è un fattore competitivo che sarà sempre più, lo è già, ma sarà sempre più rilevante a livello internazionale, e quindi ogni Stato deve essere molto bravo a adottarla in maniera sicura e non fare l'errore tipico di chi poi ha paura e non adotta, perché a quel punto rischiamo di rimanere molto indietro rispetto agli altri. È chiaramente un elemento di essere maneggiato con cura, ed è un equilibrio fra nazioni che non sarà banale mantenere, però l'obiettivo è quello.
E qui io vorrei soddisfare una mia curiosità, visto che lei l'ha messo come premessa, ha detto: noi ci occupiamo di utilizzo dell'AI etico. Cosa vuol dire? Ci abbiamo parlato chiaramente di queste normative, di queste regolamentazioni che ci sono e che ci saranno, ma nel caso, diciamo, pratico, cosa vuol dire per voi questa definizione, cioè l'utilizzo etico dell'intelligenza artificiale?
Allora, diciamo, faccio un'ulteriore premessa, che io sono un ingegnere informatico, quindi diciamo, a me piace molto, è sempre piaciuto molto il concetto di etica legata alla tecnologia, perché ritengo che sia fondamentale, però poi per riuscire a capire come concretizzarla ci siamo adottati all'interno di Fairmind un ethical board con degli eticisti che fanno quello di mestiere, quindi eticisti dell'intelligenza artificiale, che ci permettono di renderla concreta con una formula che poi, come dire, magari non si discosta molto da quelle che potrebbero essere altre, però che noi riteniamo sicuramente distintiva. E faccio degli esempi. Per noi, come dire, l'adozione etica parte dalla valutazione del progetto che un cliente ci sottopone. Se noi riteniamo che quello che ci sta sottoponendo non ha le caratteristiche per portare beneficio all'essere umano, all'ambiente, eccetera, diciamo, l'essere umano ovviamente è un must, poi noi cerchiamo sempre di, siamo anche società benefit e riteniamo che sia importante anche dare un occhio all'ambiente, perché purtroppo, apro e chiudo parentesi, queste tecnologie non sono proprio in questo momento ancora amichevoli, perché sono molto, consumano molta energia, molta energia per poter funzionare. Quindi noi partiamo dal presupposto di valutare un progetto. Se il progetto non corrisponde a certi indicatori che riteniamo importanti, anche qui faccio un esempio concreto, non è mai successo fino adesso, ma se venisse un'azienda che mi dice: sviluppami questa soluzione di AI generativa così posso licenziare 50 persone, è una cosa su cui noi, dico già con grande serenità, risponderemo no, non ci interessa farlo. Se riusciamo a dare una connotazione diversa e l'azienda ci segue, e quindi magari facciamo diventare questo progetto un'opportunità di upskilling di persone che ci lavorano, allora diventa interessante. Poi, entrando nel concreto, a livello tecnico, anche qua faccio degli esempi, è importante fare in modo che queste tecnologie non abbiano dei bias. Cito un esempio di una ricerca che ha fatto Bloomberg la scorsa settimana, in cui ha preso e ha generato 1000 curricula inventati ma equivalenti dal punto di vista delle qualifiche lavorative, delle esperienze, gli ha messo dei nomi inventati, però alcuni nomi più vicini magari a un'etnia asiatica, altri nomi più vicini a un'etnia americana, piuttosto che spagnola, piuttosto che africana, eccetera, eccetera. E poi ha sottoposto a ChatGPT, in questo caso alla versione 3.5, il compito di trovare un match tra questi profili e determinate posizioni lavorative, sapendo appunto che i curricula di base erano tutti equivalenti, quindi ci sarebbe dovuto aspettare che l'intelligenza artificiale dicesse qualunque va bene, sostanzialmente, no? Invece quello che è accaduto è che si sono resi conto che sulla base del nome l'intelligenza artificiale ha espresso un giudizio, e quindi anche qua la estremizzo, la banalizzo, però dicendo: se sei uomo bianco e biondo sei in top alla classifica, se sei donna nera sei in fondo. E questo perché? Ecco. Perché all'interno dei dati, prego.
No, stavo dicendo, ecco, cioè questo tipo di discriminazione si magari non si verifica più o meno a livello umano, ma la tecnologia ancora se lo porta dietro.
assolutamente. Io provo a fare un esempio che non esiste, nel senso che non è una cosa che ho letto, ma nel caso italiano quello che potrebbe accadere è che se noi abbiamo molti più dati che rappresentano le persone del nord dal punto di vista professionale e molti meno dati invece che rappresentano le persone del sud, perché questi dati non ci sono effettivamente, perché magari banalmente sono stati raccolti meno o diversamente, e addestrassimo un'intelligenza artificiale con questi dati, dovremmo aspettarci che ci sia un comportamento non bilanciato. Certo. È fondamentale intervenire. Come si interviene? Anche qui la semplifico: si interviene cercando di creare dei dati sintetici, quindi inventati, che comunque non vadano a modificare la distribuzione probabilistica dell'informazione da un punto di vista di contenuto, però la vadano a ribilanciare. Quindi sostanzialmente se si devono inventare dei curricula di figure, come dire, di persone che abitano al sud e che si occupano di analisi finanziaria, vengono inventati, ma solo per andare a ribilanciare poi l'output, per evitare che poi la persona che ha studiato appunto al sud sia svantaggiata davanti a un utilizzo di un algoritmo che va a selezionare figure per un HR di un'azienda.
Certo, ma quindi questi bias dipendono anche non solo da una volontà ma magari da una mancanza proprio di dati che risale a tanto tempo fa, quando oppure semplicemente perché, appunto, come dice lei, non sono stati fatti, non sono state raccolte informazioni in maniera omogenea o equa o comunque bilanciata, giusto?
Esatto. Esatto. Sì, diciamo, lasciamo perdere che ci sia dietro della malvagità, se vogliamo, della malintenzione.
No, ma io non parlo di questo, parlo di un problema tecnico, esatto. Diciamo.
È un problema prettamente tecnico, sì, perché poi chiaramente uno può creare un modello razzista, e quello, voglio dire, dopodiché uno si prende la responsabilità di quello che fa, ma in realtà in questo caso è proprio un problema tecnico, che uno non si rende conto che magari sulla base dei dati che gli sta somministrando, anche perché non parliamo di... Quando si creano questi modelli, i dati che vengono somministrati sono molti dati, stiamo parlando di gigabyte di documenti testuali, di una Wikipedia, quindi sostanzialmente andare a sapere che i dati che gli sto somministrando non hanno dei bias è compito di chi, come dire, realizza la tecnologia, creare degli strumenti che permettano di analizzarli per verificare, e non si può fare a mano questa cosa, oggettivamente deve essere fatta in maniera automatica, supportata ad esempio dall'intelligenza artificiale e poi corretto tramite l'intelligenza artificiale.
Non abbiamo sicuramente la sfera di cristallo, ma i prossimi risvolti legati all'AI quali potrebbero essere?
Ma allora, diciamo che da un punto di vista, diciamo, prettamente tecnico, quello che potrebbe accadere, quello che sta già accadendo, è che questi modelli stanno iniziando a elaborare non soltanto testo ma anche immagini e video, e ne abbiamo visti esempi, e poi questo genererà ulteriori implicazioni a livello etico, tra l'altro, rendendoli ulteriormente più facilmente fruibili. Cioè, voi immaginatevi, io posso girare con, non so, un'applicazione come se possa essere ChatGPT, con la telecamera aperta, io che gli parlo e gli chiedo di analizzare quello che c'è intorno a me, oppure di aiutarmi a cercare un ristorante, un bar, oppure di fare qualunque attività, magari in ambito lavorativo, o magari come sostituire la gomma della mia auto, no? Inquadro la mia auto, gli dico mi aiuti a cambiarla e lei mi dà delle istruzioni. Quindi dal punto di vista di usabilità potrebbe diventare molto più pervasivo, e tecnicamente siamo già a questo punto, nel senso che nei prossimi mesi vedremo arrivare appunto modelli che saranno in grado di gestire più tipologie di contenuto, quindi video, audio e testo, e soprattutto molto contenuto, perché in questo momento c'è un limite come questi sistemi riescono a gestire dei contenuti. Loro hanno proprio un limite fisico di dati che gli si possono inviare e di dati che loro possono generare. Questo limite sta passando da decine di migliaia di caratteri a milioni di caratteri, e quindi superando con questo limite che si alza più, che si supera anzi più il supporto di diverse fonti dati, questo strumento diventeranno sempre più facilmente integrabili nella nostra vita, nella nostra quotidianità. E questo è quello che accadrà, anche senza la sfera di cristallo, perché in realtà è già abbastanza certo. Quello che invece potrebbe succedere dopo, e che questo ci sono molti ricercatori, molti professionisti, docenti universitari che sperano, è quello che questi sistemi iniziano a diventare veramente consapevoli di quello che c'è intorno a noi, perché in questo momento ChatGPT, e io dico ChatGPT per dire in realtà tutti i sistemi generativi, sono strumenti che in questo momento sono prettamente probabilistici. C'è chi li chiama pappagalli stocastici, perché loro generano del contenuto sulla base di regole di probabilità che poi alla fine fanno in modo che questo contenuto sia effettivamente coerente rispetto a quello che noi vogliamo, ma di base è generato un pezzo alla volta, cioè quando voi chiedete una cosa a ChatGPT, lei inizia a rispondere con una frase, lei o lui, adesso poi dipende da come volete diciamo, identificarlo, inizia a rispondere con una frase ma non sa come va a finire, perché la costruisce un pezzettino alla volta. Questo è un limite, ed è un forte limite anche a livello etico. Invece ci sono ricerche in atto che cercano di portare questi sistemi a cambiare in maniera tecnologica, proprio a livello di modello tecnologico alla base, per diventare consapevoli di quello che stanno per dire e di quello che sta succedendo intorno. Questo alzerà ulteriormente ovviamente l'asticella, tecnicamente parlando è una bella sfida, non è dietro l'angolo come quella che raccontavo prima, e da un punto di vista etico sarà ancora più potenzialmente complesso, però a quel punto noi daremo in mano delle decisioni e degli strumenti che non generano testo su base probabilistica, per quanto lo fanno in maniera molto bella e molto efficace e molto utile per certi versi, ma lo faranno sulla base di una consapevolezza maggiore di quello che c'è intorno a loro e del mondo, di come procede. E questo sicuramente aiuterà invece a renderle ancora più efficaci e probabilmente più potenti, però come dire anche da essere attenzionati maggiormente poi per quello che riguarda gli aspetti etici di qui sopra.
E invece per finire i focus di FairMind per il 2024?
Ma noi siamo nati da poco, abbiamo già tanti relativamente alla nostra nascita, siamo nati a ottobre, tanti clienti anche interessanti, progetti molto belli. Il nostro obiettivo su quest'anno è quello di continuare il nostro, come dire, a perseguire il nostro posizionamento di società molto competente dal punto di vista tecnologico, quindi sempre avanti, all'avanguardia per quanto riguarda lo studio di questi modelli, e quindi rimanere un punto di riferimento per le aziende e per diciamo, chi ci vuole coinvolgere dal punto di vista tecnologico, ma anche sempre con come dire, l'aspetto etico, quindi andare a sostanzialmente a consolidare questo nostro posizionamento che è appena nato, ci viene molto riconosciuto e siamo molto contenti, però devo dire che ce lo dobbiamo ancora, io lo dico in maniera anche quasi sportiva, conquistare, cioè adesso noi stiamo facendo cose già in quella direzione, ci piacerebbe farne tante in maniera tale da riuscire a dire bene, non soltanto l'abbiamo detto, l'abbiamo fatto in 3, 4, 5, 10 progetti, ma l'abbiamo fatto in molti progetti, abbiamo imparato di più, diventiamo un'opportunità per le persone che vogliono salire a bordo per poter crescere in una direzione che non è ancora scontatissima, perché è difficile perseguirla, anche se sembra che sia l'unica strada in questo momento, la generative AI verso cui andare, e quindi questa è un po' la strada che ci aspetta nel 2024. Abbiamo un'ambizione di andare internazionali, io in questo momento sto parlando della Costa Azzurra perché abito tra la Costa Azzurra e Milano, e quindi stiamo valutando appunto di aprire anche al mercato estero, pur mantenendo, come dire, una italianità del DNA originale, ma poi come dire andarlo a sviluppare anche al di fuori delle barriere che sono quelle nazionali.
E allora Alessio Cassani, CEO di FairMind, società che si occupa di consulenza avanzata in progetti di ricerca e sviluppo basati sulla generative AI, oggi ospite di Daily On Air, The Sound of ADV, e lunedì anche sulla prima pagina del nostro Daily Net. Grazie Alessio, buon proseguimento di giornata, buon lavoro e buon weekend.
Grazie mille, grazie a voi e grazie a tutti.
A presto, grazie.
Direi un air del Sound of ADV qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano con Silvia e Davide al momento dello sport e poi ci saluteremo. Ma intanto abbiamo ascoltato il ritorno di Udde. Udde è un cantautore sardo che si muove su coordinate synth, wave d'inizio anni 80 e ritorna con questo secondo album. Il primo fu messo in evidenza da Bla 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 on the Rock on Air, ricordate il nostro appuntamento di venerdì qui su Radio Atlanta, ed è tornato dopo il 2017, sono passati 7 anni, incredibile, con questo Diaspora, e l'album è uscito esattamente 2 giorni fa e abbiamo ascoltato Elefante Europeo, Udde, e adesso abbiamo il nostro momento sportivo. Manco a farla apposta, intelligenza artificiale sport. Guarda un po', la tecnologia aumenta il coinvolgimento dei fan, genera entrate e aumenta anche le opportunità per gli sviluppatori di applicazioni. La rivoluzione dell'intelligenza artificiale inizia a far vedere grandi risultati nel mondo dello sport, aumenta l'analisi sui player e genera maggiori entrate per le organizzazioni. L'intelligenza artificiale generativa in particolare offre maggiori incentivi agli organismi sportivi per investire nella tecnologia di prossima generazione, qualunque essa sia. Le conseguenze di questi investimenti si fanno sentire anche nell'attività economica complessiva, perché un'industria sportiva forte e competitiva a livello globale attirerà nuove opportunità di business, come ospitare grandi eventi sportivi, che a loro volta creeranno nuove opportunità di guadagno, non solo per l'industria sportiva, ma anche per le imprese locali, come i ristoranti e gli hotel. Abbiamo scoperto l'acqua calda e ci è voluta l'intelligenza artificiale. E allora, via alle previsioni, Silvia, si vocifera che l'intelligenza artificiale nel mercato dello sport crescerà in modo significativo, raggiungerà quasi 21 miliardi di dollari nel 2029, partendo da una stima di 5,93 miliardi di dollari in questo 2024.
Cioè l'utilizzo dell'intelligenza artificiale genererà questo tipo di fatturato.
Esatto, con un tasso annuo di quasi il 30% di crescita. A dirlo sono i dati di Mordor Intelligence.
Allora, alcuni casi virtuosi, alcuni case history di successo. Secondo Giovanni Sisina, che è il direttore della gestione dei programmi presso ISA Digital Consulting di Roma, sull'app della Bundesliga,
che è il campionato di calcio tedesco,
appunto, la personalizzazione basata sull'intelligenza artificiale ha portato a un aumento del 17% del tempo trascorso sull'app, appunto, e una media del 23% in più di sessioni per ciascun utente. Ha catturato un sacco di attenzione, insomma. In Formula 1, Amazon Web Services utilizza 300 sensori su ciascuna vettura da corsa per generare più di 1,1 milioni di dati al secondo trasmessi dalle vetture ai box per mostrare le prestazioni, appunto. Ciò a sua volta consente ai team di eseguire simulazioni aerodinamiche per sviluppare le loro auto di prossima generazione, che sono fino al 70% più veloci, come ha spiegato AWS in una blog dedicato.
L'attrattiva dell'intelligenza artificiale che influenza il modo in cui gli sport verranno organizzati e coperti porterà probabilmente a più atleti che gareggeranno a un livello più alto. E l'ha detto a The National Jad Haddad, che è responsabile del digitale per l'India, il Medio Oriente e l'Africa, presso la società di consulenza Oliver Wyman. E un maggior coinvolgimento dei fan potrebbe aumentare i dati finanziari dello sport e anche le opportunità di lavoro. E allora vediamole queste opportunità di lavoro.
Allora, intanto c'è naturalmente in campo puramente tecnologico, cioè gli sviluppatori che creano le applicazioni, eccetera, eccetera, con vari utilizzi come migliorare le analisi, il coinvolgimento, le prestazioni, eccetera, eccetera, attraverso i dati. Perché non si deve tanto temere quello di cui tutti parliamo, cioè il tema che
l'ansia
da intelligenza artificiale. perché appunto si creano nuovi ruoli e soprattutto nelle organizzazioni sportive si creano questi nuovi ruoli e anche perché sviluppano nuove competenze per sì. gestire questi dati per gli sviluppatori e per utilizzare al meglio anche questi dati per lo sviluppo delle auto e tutto, o delle auto di altre questioni che riguardano appunto la gestione dello sport. Per esempio, gli smartphone vengono già utilizzati a questo scopo nelle partite da tennis. In sì. che modo? Sarebbe molto più accurato e costerebbe un decimo del costo, ha detto a The National Svupnil Sahai, il cofondatore e amministratore delegato di Swing Vision, che è una startup californiana che utilizza gli iPhone Apple sui campi da tennis per tenere traccia delle partite e trasmettere i dati raccolti appunto attraverso la sua app agli iPhone e Apple Watch. Swing Vision, sostenuto dall'ex stella del tennis statunitense Andy Roddick, afferma che le velocità tracciate sono accurate entro il 10% e la precisione delle chiamate è del 97% entro i 10 centimetri da una linea.
Pensa un po', fra un po' spariranno gli arbitri.
Esatto, allora qui c'è qualcuno che si deve preoccupare.
E vabbè, insomma, lo sport non sarà in grado di resistere all'avvento dell'intelligenza artificiale, come suggeriscono gli investimenti, ma resta da vedere il modo preciso in cui appunto lo sport abbraccerà e sarà modellato dalla famigerata intelligenza artificiale. Evviva, perché comunque anche l'intelligenza artificiale ci dice che De Leonardo Sandovadevi qui dalle frequenze Radio Atlanta Milano si chiude, vi dà appuntamento a mercoledì prossimo quando ormai saremo a due passi dalla Santa Pasqua. Quindi Silvia, io ti saluto, saluto anche Mauro Magnitosi, saluto i nostri ascoltatori, ci risentiamo mercoledì, però ci risentiamo prima una bella canzone, è il ritorno ancora una volta dei Dandy Warhols, che furono una grande sensation alla fine degli anni 90, poi hanno cercato di variare la loro proposta, hanno anche rinnegato qualche disco sbagliando, oggi ritornano con questo Rock Maker dove mettono a suo quadro ancora una volta tutti i meandri dell'art pop, e noi andiamo a ascoltare la canzone di chiusura che si chiama I Will Never Stop Loving You, soprattutto perché hanno come ospite una delle più grandi icone della musica art pop rock di sempre, ossia Debbie Harry, ossia Blondie, esattamente lei, oggi ottantenne ma sempre in forma. The Dandy Warhols, ciao a tutti.
Ciao.